Innanzitutto un carissimo saluto e un ringraziamento veramente dal profondo del cuore a Sua Eccellenza per non soltanto averci accolto, ma averci nutriti con la parola di Dio, con la vita di Gesù, con la sua testimonianza di pastore che ha come missione principale quello di annunciare il Vangelo e di santificare il popolo. Grazie di cuore, Eccellenza. E io sono rimasto veramente senza parole, è come dire, parlare adesso dopo Monsignor Bregantini è un po' difficile, ma non soltanto dopo l'Arcivescovo, anche dopo che avete parlato voi. Anche di questo voglio ringraziare il Vescovo, perché non ha tenuto una lezione, una conferenza, forse io farò una conferenza, non lo so, ma molto breve, perché dobbiamo andare a celebrare il cuore della giornata domenicale che è l'Eucarestia, ma ha voluto far parlare voi, perché è tutta la comunità che è illuminata dallo Spirito, guidato anche dalle esperienze, dalle conoscenze che diventano nutrimento dei nostri cenacoli, dei nostri cammini di fede. Avete fatto veramente risplendere la volontà di Dio, illuminando sempre di più la parola di Dio. Ecco, grazie di cuore, io sono edificato e vorrei con molta semplicità e veramente tanta umiltà e indegnità continuare un po' il discorso che l'Arcivescovo ha iniziato. E perché è vero, oggi avevamo dato come tema di parlare della divina volontà nella Vergine Maria. Perché? Perché innanzitutto siamo nel cuore, possiamo dire così, l'Arcivescovo mi smentisca, del Molise. Il cuore del Molise è la Madonna addolorata, questo santuario che è basilica, quindi il nostro pensiero immediatamente va, quando c'è una basilica, al Papa, al Santo Padre. Il Vescovo ha ricordato, impegnato con una rappresentanza di tutti i Vescovi del mondo per discernere la volontà di Dio sui nostri giovani. E la Madonna è non soltanto la più giovane delle giovani, ma è colei che in se stesso ha incarnato la volontà di Dio. Come diceva questa cara sorella, non soltanto facendo sempre la volontà di Dio, ma vivendo nella volontà di Dio, cibandosi della volontà di Dio, respirando la volontà di Dio, una cosa sola con la volontà di Dio, all'unisono, tutto, ma non a occasioni o circostanze, no? Sempre questa sorella parlava di una santità nuova, non una santità diversa, non una santità, una santità più profonda, più intima, una santità che Gesù dice non a tempo e a circostanze, cioè quelle situazioni in cui c'è l'occasione di fare il bene, c'è l'occasione di esercitare una virtù, c'è l'occasione di avere pazienza, c'è l'occasione di sopportare una croce, c'è l'occasione di accogliere un fratello sofferente, lo faccio. Bene, questo è l'inizio. La santità della Vergine Maria nella Divina Volontà è una santità continua, atto dopo atto, istante dopo istante, sempre in questa fusione. Ecco, mi ha colpito una parola dell'Arcivescovo che vorrei far risuonare in me, in questa riflessione, che è, come dire, un po' a coronamento dello stupendo cammino che ci ha fatto fare in queste sette parole. Vedete, all'inizio, lo avete detto anche voi, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Domanda, Dio abbandona mai i suoi figli? No, è l'uomo che si è sentito abbandonato, no? E l'uomo si è sentito abbandonato perché lui ha abbandonato Dio, cioè ha abbandonato la volontà di Dio. Ecco, Gesù che si è fatto carico di questa conduzione. E il punto estremo dove ci ha condotto il Vescovo, l'ultima parola è Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Cioè, consegno cosa? Qual è il cuore della nostra anima, la facoltà principale della nostra anima, del nostro spirito? Qual è?
La volontà.
La volontà. Certo, Gesù consegna il mio spirito nell'atto di abbandono di se stesso, ma consegno tutto me stesso, perché dice Gesù, nella volontà c'è tutto. Se tu consegni la volontà, hai consegnato tutto. Gesù, che a nome di tutti gli uomini, consegna tutto se stesso al Padre. Ecco, ma qual è questa parola che vorrei far echeggiare e quindi da qui fare una riflessione non lunga? La parola devozione e successivamente uomo. Antropologia, ha detto il Vescovo, antropos. Ecco carissimi, io sono un sacerdote della Chiesa Cattolica, in pienissima comunione con la Chiesa Cattolica, almeno spero dell'intenzione è così, e quindi io da sacerdote, nel momento in cui dovessi sentire parlare di spiritualità, di mistici, di brani, di testi, che magari sono di persone che la Chiesa non ha ancora riconosciuto come beati, come santi canonizzati, io che studio pure diritto canonico, insomma, no? Cioè, io un attimino mi metto in allarme. O no? Io non penso che noi possiamo essere persone credulone, che così all'improvviso subito dicono di sì a tutto, eccetera. Occorre discernimento, occorre discernimento. Se noi siamo qui e non abbiamo fatto discernimento su che cosa è queste, che cosa sono questi scritti, che cosa sono queste parole, questa esperienza di una piccola semplice donna che il Signore ha tenuto 62 anni a letto, che non ha mangiato niente se non l'Eucarestia, e se mangiava qualcosa subito poi doveva rimetterlo, che è stata lì a girare, rigirare, voi sapete bene che cosa significano queste espressioni. Ecco, noi dobbiamo adesso partire, è vero che tanti di voi sono già avanti da anni, fanno questo cammino, ma ci sono anche persone che non hanno mai sentito parlare della divina volontà, della volontà di Dio, così come Gesù lo spiega a Luisa. Così io non ho mai forse sentito parlare di Luisa, ma chi è questa Luisa? Ma ci possiamo fidare? Non ci possiamo fidare? Perché attenti, nessuno può uscire dalla comunione con uno, la parola di Dio, due, il magistero solenne e autentico della Chiesa, tre, la comunione con la Chiesa. E quindi la presenza del Vescovo, la presenza di un semplice sacerdote, la presenza di tanti altri sacerdoti che forse non stanno di qua, stanno di là, ma questa è una tavola rotonda, non ci sono maestri e non ci sono uditori, questo testimonia che noi siamo nella Chiesa, dobbiamo restare nella Chiesa, dobbiamo camminare con la Chiesa, e quello che Gesù ha voluto dare attraverso Luisa, l'ha voluto dare alla Chiesa, alla Chiesa. Allora io vorrei adesso, in questi minuti che mi restano prima di prepararci alla Santa Messa, fare una breve introduzione a questo mondo, come solitamente viene chiamato, il mondo della divina volontà, a partire proprio da quello che è la parola di Dio e da quello che è il mistero della Chiesa e della comunione con essa. Perché vedete, il punto di partenza della riflessione del Vescovo è stata questa: non più schiavi ma figli. Perché eravamo schiavi? Perché il demonio, ingannando l'uomo, gli ha fatto credere che se tu ti allontani da Dio, dalla sua volontà, sarai libero, sarai come Dio, sei figlio ma sarai più di figlio, allontanati, fai la tua volontà, non quella di Dio. Ecco l'inganno, e siamo ridotti a schiavi. Schiavi di chi? Schiavi certamente suoi, ma schiavi anche di noi stessi, della nostra volontà che ci domina e che è la causa di ogni male. E questa è la durezza del cuore. Avete detto bene, la durezza del cuore, la sclerocardia, il cuore di pietra, è un cuore nel quale non circola più il sangue. Quello è il cuore che si ferma. E quando è che nel cuore, cioè nell'anima, non corre più il sangue, nel momento in cui la volontà di Dio non è più il nostro nutrimento. Gesù che cosa diceva? Il mio cibo è fare la volontà del Padre. Gesù si nutriva di volontà divina e lui aveva in sé come centro la volontà di Dio. E l'uomo invece ha deciso di cibarsi di altri nutrimenti e non più della volontà di Dio. Bene, vorrei allora leggere con voi un brano della prima lettera di San Giovanni Apostolo. Come continuazione, io veramente sto cambiando adesso un po' quello che volevo dire inizialmente, perché dobbiamo essere in un unico discorso. Oggi pomeriggio parleremo anche della Vergine Maria. Non più schiavi, ma figli. E allora San Giovanni, nel capitolo terzo della sua prima lettera, che cosa dice? Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. La ragione per cui il mondo non ci conosce, e nella Sacra Scrittura la parola conoscere, sapete bene, c'è anche la parola, il significato di amare, no? Quindi l'incomprensione del mondo, l'odio a volte anche del mondo nei confronti dei figli di Dio, dei cristiani. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Attenti, ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Allora, già che restiamo soltanto su questo brano della parola di Dio come introduzione, poi leggeremo anche gli scritti di Luisa, piano piano, insomma, no? Però mettiamo i pilastri, le fondamenta, il tetto, e poi mettiamo tutto il resto. Gesù dice, San Giovanni dice, nel nome del Signore Gesù, che noi siamo figli di Dio. Ma c'è qualche cosa che non è stato ancora rivelato. Calma, attenti, prudenza, discernimento. La rivelazione pubblica, la rivelazione ufficiale, tutto quello che c'è da sapere per essere salvati, è conclusa con la morte dell'ultimo apostolo. Ed è quello che la Sacra Scrittura e la tradizione viva della Chiesa, questi due canali che ci dice il Concilio, ci hanno tramandati. E noi da lì non possiamo uscire. Dice, ma la Chiesa ha riconosciuto le apparizioni di Fatima. Bene, ma la Chiesa non obbliga a accogliere le apparizioni di Fatima. Perché? Perché in se stesse non sono necessarie per la salvezza. È necessario per la salvezza osservare i comandamenti di Dio, vivere nella grazia di Dio, attraverso i sacramenti, quello che è il dono della redenzione. Noi dobbiamo capire adesso come ci dobbiamo porre nei confronti degli scritti sulla Divina Volontà, capite? Ok? Allora, però l'Apostolo dice che c'è qualcosa che non è stato ancora rivelato e sarà conosciuto un giorno. Cosa è, cosa non è, non lo sappiamo, ma una cosa dice: nel momento in cui il Signore manifesterà se stesso, nel momento in cui Egli si sarà manifestato nella pienezza, in quel momento noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Come dire, è come se San Giovanni ci stesse parlando di qualche cosa di ancora ulteriore rispetto all'essere figli. Perché noi siamo stati figli adottivi di Dio nel battesimo attraverso il dono della grazia santificante. Ma nella parola di Dio si dice anche: voi siete dei. Voi siete dei. Ma cioè, capite, la Santissima Trinità è una in tre persone, no? Anche la Madonna non è che è la quarta persona della Santissima Trinità, questo no. Però la Madonna è una creatura divina. Divina perché? Come si fa a essere divini? Si fa essere divini se la vita divina è in una creatura, senza cambiare la natura di creatura, appunto, no? Saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è. Ecco, tutto questo noi lo abbiamo interpretato sempre in termini finali, no? Quando saremo in cielo, noi lo vedremo così come egli è, e saremo tutti in Dio, una cosa sola, saremo simili a lui, e così. Ma siamo proprio sicuri che questa divinizzazione, questa elevazione dell'uomo avverrà solamente lassù in cielo? Ecco, questo è sono le questioni, le domande che noi ci poniamo restando sempre nella Chiesa. Allora, le campane suonano, io devo un attimino accelerare, no? Ecco, chi è Luisa Piccarreta? Di cui sappiamo è in corso il processo di beatificazione dal 1994. Perché dal 1994? Perché dal 1994-95 è stato canonizzato uno dei suoi confessori, dei suoi padri spirituali, che è Sant'Annibale Maria di Francia. Luisa è stata sempre sottomessa ai sacerdoti per volontà diretta di nostro Signore Gesù Cristo. Almeno questo è quello che ci dicono gli scritti, sulla cui ultima parola non spetta a noi, spetta alla Santa Madre Chiesa dire l'ultima parola. Però noi ci muoviamo in un ambito che appare assolutamente credibile, sottomessi alla Chiesa che dovrà dare l'ultima parola. Ora, Sant'Annibale Maria di Francia, chi è? È colui che la Chiesa, cioè il Vescovo di Trani, ha dato l'incarico di fare discernimento sugli scritti della Divina Volontà. Ed è colui che per i primi 19 volumi ha messo il suo nil obstat, cioè che quello che sta scritto in questi scritti non è assolutamente in contrasto con quello che la Chiesa ha sempre insegnato. E contestualmente il Vescovo ha messo il suo imprimatur. Quindi dire, ecco, partire dalla consapevolezza che non c'è niente di riconosciuto e tutto, non è proprio così. Perché fino a che padre Annibale è rimasto in vita, lui ha letto, studiato, preso, meditato, ha fatto suo gli scritti di Luisa e ha messo il suo primo riconoscimento e il primo riconoscimento del Vescovo. Stupendo questo. Quindi quando leggiamo i primi 19 volumi, noi siamo assolutamente già in comunione con la Chiesa. Io vengo adesso da Roma. Sono stato una settimana, pensate un pochettino, proprio nel cuore della famiglia rogazionista, che l'arcivescovo certamente conosce, perché è la famiglia fondata da padre Annibale Maria di Francia. Sono stato lì per altri motivi, per fare una predicazione di una settimana eucaristica, perché nasca l'adorazione eucaristica perpetua. Ma con mia grande sorpresa, perché io pensavo il contrario, ho scoperto che i padri rogazionisti, Luisa, gli scritti sulla Divina Volontà, li conoscono! Li conoscono! Non è così. Mi ha detto un padre rogazionista, dice, Don Pierpaolo, dice, padre Annibale era un uomo eucaristico in mezzo ai poveri, a Messina, lui nel quartiere di Avignone, nel quartiere dove stavano i poveri più poveri, che non vi dico come veniva chiamato quel quartiere, la prima cosa che ha fatto lui nel famoso primo luglio è portare Gesù Eucaristia, prendere una catapecchia e adibirla a cappella, e lì quel quartiere è risorto. Ecco il suo impegno a favore dei poveri, la nascita di tante congregazioni, stupendo. Ma questo rogazionista, sapete che cosa mi ha detto? Dice, Don Pierpaolo, quando padre Annibale ha conosciuto Luisa, testuali parole, non ha capito più niente. Non ha capito più niente, ha abbandonato le congregazioni, ha costruito una casa a Corato delle figlie del Divino Zelo, apposta per Luisa, per poter accogliere Luisa. Luisa è stata accolta, insomma, in un certo periodo, però Luisa non è mai uscita. Non ha capito più niente. Beh, detto da un rogazionista vuol dire che questo padre ha capito tutto. Nel senso che di fronte a questi scritti non si può non impazzire, restare confusi, uscire proprio fuori di testa e tu leggi gli scritti e già lì fai tu un tuo primo discernimento, che deve essere in piena comunione con il discernimento della Chiesa. Ma tu, il tuo primo discernimento, capisci che qua siamo di fronte non ad una mistica, non ad una maestra di vita spirituale, non di fronte ad una santa tra le sante, perché nessuno ha mai messo in dubbio la santità di Luisa, cioè la santità di Luisa veramente a Corato la chiamano Luisa la santa. Se tu dici dov'è la casa di Luisa Piccarreta, dici, no, non lo so, dici, ma la casa di Luisa la santa, ah sì sì, vai di là, ecco, l'hanno sempre chiamata così. Quindi c'è questa santità, come dice anche il Papa nella sua lettera sulla santità, proprio sentita dal popolo, proprio viva, altro che una fama di santità che è indistruttibile, no? Però ecco, carissimi, entrare a contatto con questi scritti significa veramente perdere la testa. Ecco, io ho ancora 5 minuti di tempo e vorrei, in questi ultimi minuti, parlarvi, vorrei dirvi in breve qual è questo messaggio di Luisa, e oggi pomeriggio scenderemo più in particolare, ma anche portarvi l'esperienza di una persona che, a mio modesto avviso, ma non soltanto a mio avviso, anche di altri, ha perso, come padre Annibale Maria di Francia, un po' la testa, tant'è che lo ha messo per iscritto, addirittura in un documento ufficiale della Chiesa, un'enciclica, tutto quello che Gesù ha detto a Luisa. E di chi sto parlando?
Papa Benedetto XVI, eccellenza.
Farò adesso una citazione della Deus Caritas Est. Ma ecco, una parola. Che cosa è in poco quello che Gesù ha detto a Luisa? Ecco, il Signore gli ha praticamente fatto scrivere con il suo dito, sapete bene, 15.000 pagine quasi. 15.000 pagine di qualche cosa che non si è mai udito, mai sentito, altro che devozione, appunto, come si diceva, altro che, non so, Santa Faustina Kowalska parla della divina misericordia. Bene, ha parlato di un attributo divino che, insomma, ringraziamo il Santo Padre che ce lo sta ricordando, che se non diventiamo persone misericordiose con chi ho accanto o con chi mi viene incontro, è inutile che parlo di divina misericordia, no? Ma nemmeno parliamo della devozione al Sacro Cuore di Gesù, la devozione al Cuore Addolorato Immacolato di Maria. Sono devozioni rispettabili, bellissime e certamente anche raccomandati. No, qui Gesù ci sta portando nel cuore di se stesso, nel cuore del suo cuore. Ci sta dicendo cose che lui ha già detto quando era in terra, ma non ha potuto esplicitarle completamente. Quindi attenti, Gesù non dice, non può dire una cosa di diversa rispetto a quello che c'è nella parola di Dio, ma può illuminare, entrare, penetrare, dare maggiore luce a quello che lui ha già detto e che è presente nell'insegnamento ufficiale della Chiesa, capite? Allora, qual è questa luce che lui ha dato? È la luce contenuta nel Padre Nostro. Una luce che, come dice Gesù, voi sono 2000 anni che pregate il Padre Nostro, ma voi non sapete nemmeno che cosa pregate. A volte è provocante il Signore, a volte ti mette in discussione in queste parole. Voi non sapete nemmeno che cosa pregate, perché dice, avete pregato che il regno di Dio è già venuto? O che il regno di Dio è in mezzo a noi? Ricordate, il Signore dice, il regno di Dio è in mezzo a noi, però non è ancora venuto. Ecco, dice, voi nel Padre Nostro pregate che venga il tuo regno. Cioè, il regno è venuto, è Gesù il regno di Dio, no? Ma nel Padre Nostro noi diciamo che il regno deve ancora venire. Quindi è venuto, ma non è ancora venuto. In che senso? In pienezza. Non è ancora venuto. E dove deve venire questo regno? E passo dalla seconda, dal secondo spunto di riflessione dell'arcivescovo: devozione, quindi prudenza, antropologia, uomo. Dove deve venire questo regno? Questo regno in cui la volontà di Dio si fa, si vive, come in cielo. Dove? In terra, in mezzo agli uomini, Il punto è qui. Il punto è che qui sulla terra regna una volontà che non è quella divina, ma che è quella umana, che è la causa di tutti i mali. Che è la causa di tutti i mali. Allora, il Signore in 36 volumi parla, spiega, ci aiuta a comprendere sempre di più cosa significa divina volontà. Perché anche questo, noi in 2000 anni abbiamo sempre pensato che la volontà di Dio fossero i voleri di Dio, cioè i comandamenti di Dio. No, la volontà di Dio è questo, i 10 comandamenti, oppure il discernimento, l'ascolto della coscienza, quello che il Signore vuole per me giorno dopo giorno, comprendere i passi che il Signore vuole che mi metta, e questa certamente è volontà di Dio, capite? I voleri divini. In questo senso noi parliamo di fare la volontà di Dio. Ma il Signore spiega a Luisa che la divina volontà non è soltanto i voleri divini, ma la divina volontà è addirittura il cuore stesso di Dio, la realtà più profonda di Dio, la sostanza divina, l'essenza divina, ciò che Dio è nel suo interno, nel profondo di esso. Una immagine molto bella che il Vescovo ci ha dato e che ci aiuta a comprendere che cosa è la divina volontà è quella delle perle e del filo. Perché attenti, è importante che i sacerdoti siano accanto ai cenacoli, per quello che è possibile, a coloro che leggono gli scritti, no? Perché le eresie serpeggiano, ma serpeggiano a volte per un eccesso di zelo, no? Un eccesso di zelo. Quindi attenti all'ognosticismo, attenti al settarismo. Guardate che della divina volontà non è che bisogna parlare tanto, no? Io sono della divina volontà, l'etichetta, noi non abbiamo bisogno di etichette. Perché la vita della divina volontà è qualcosa che tu devi vivere interiormente e deve trasparire esteriormente nella tua vita quotidiana con tutti i giorni, con tutte le persone che tu incontri.
Come a Maria.
Come a Maria, grazie. E ne parleremo oggi pomeriggio. Capite? Allora, il punto sta qui, che la divina volontà è come quel filo che unisce tutte le perline. E le perline che cosa sono? Le perline è tutto. Tutto. Dite una cosa, il cielo, il sole, le stelle, il mare, tutto, tutto. Tutto è nella volontà di Dio. La volontà di Dio regge tutto, mantiene tutto. E dice, la Santissima Trinità, è nella sua volontà. La volontà tiene unite le tre divine persone. Perché loro non è che hanno tre volontà e stanno a litigare dalla mattina alla sera come moglie, marito, figlia, perché ognuno vuole imporre la sua volontà. Tra le tre divine persone c'è un'unica divina volontà che le rende una cosa sola, pur essendo distinte in tre persone. Bene, però la messa, il discorso sarebbe lungo. Vi leggo soltanto quello che il Papa Emerito, Benedetto XVI, scrive nella sua prima enciclica, Deus Caritas Est. E poi vi dirò perché lui ha scritto queste cose. E concludo. Leggo soltanto, non faccio più commenti, oggi pomeriggio avremo modo ancora di continuare a parlare. Il numero 17, eccellenza. Il numero 17 della Deus Caritas Est dice... e questa è la sintesi di tutto quello che Gesù dice a Luisa. Il sì della nostra volontà alla sua unisce intelletto, volontà e sentimento nell'atto totalizzante dell'amore. Tutto, tutto, affido il mio spirito, cioè tutto. Intelletto, sentimenti e volontà. Tutta la persona unita alla divina, ritornata, come dicevate voi prima, nell'unità con il suo creatore, da quell'unità che Adamo si è staccato. Volere la stessa cosa e rifiutare la stessa cosa è quanto gli antichi hanno riconosciuto come autentico contenuto dell'amore. Il diventare l'uno simile all'altro. Siamo partiti da Prima Giovanni capitolo 3. Saremo simili a lui. Questo è il magistero della Chiesa, eh? Il diventare l'uno simile all'altro che conduce alla comunanza del volere e del pensare. Saremo simili se avremo un'unica volontà. Ma quale? La nostra? No, la sua! Cioè, il Signore non è venuto a spiegarci una devozione, una dottrina, un fervorino, una cosa tra le tante. Ci è venuto a fare un dono. Qual è questo dono? Il dono della sua volontà fusa nella nostra, operante nella nostra, in modo tale che l'uomo non commetta più scelleratezze. Perché quando lui si muove soltanto con se stesso, con i suoi pensieri, con la sua volontà, con i suoi sentimenti, ma là c'è soltanto rovina. Avere il dono della divina volontà, ed è quello per cui preghiamo, significa avere Dio palpitante in te, operante in te, pensante in te, agente in te. E se Dio agisce in te, noi avremo tanti Gesù che andranno nel mondo a cambiare il mondo. Oh, perdonatemi, non dovevo commentare, però mi sono lasciato andare. Finisco la citazione. Continua il Santo Padre. La storia d'amore tra Dio e l'uomo consiste appunto nel fatto che questa comunione di volontà cresce in comunione di pensiero e di sentimenti. E così, questo è il clou, e così il nostro volere e la volontà di Dio coincidono sempre di più, quello che Gesù chiama fusione di volontà, coincidono, non accoppiate, ma unite, realizzate in una, coincidono sempre di più, due punti, la volontà di Dio non è più per me una volontà estranea, che i comandamenti mi impongono dall'esterno, sembra di leggere gli scritti di Luisa, eh? Questo è il magistero solenne della Chiesa, no? Cioè, la volontà di Dio non è più per me una volontà estranea che i comandamenti mi impongono dall'esterno, ma è la mia stessa volontà, in base all'esperienza che di fatto Dio è più intimo a me di quanto io lo sia a me stesso. Allora cresce l'abbandono in Dio, diventa la nostra gioia. Cioè, veramente, il Papa ha capito tutto. Ha perso la testa, come Sant'Annibale. Perché? Perché nel 1994, quando uscirono fuori gli scritti che stavano in congregazione della dottrina della fede, chi era il prefetto? Un caro abbraccio a tutti, andiamo ai piedi di Gesù e della Madonna. Grazie, eccellenza.